Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Bentornati alla consueta edizione semi-quotidiana di Doppio Clic, dopo la settimana di abbonaggio che ha stravolto completamente il palinsesto della radio. A proposito dell'abbonaggio, vorrei partire con un ringraziamento a tutte e tutti gli abbonati, neoabbonati, che nel corso di questi 7 giorni di martellamento ci hanno dato retta, hanno deciso di sostenere una radio libera e indipendente. Oggi comincerò a cercare di smaltire un po' le notizie che si sono accumulate nel corso della settimana. Parleremo di attacchi hacker che stanno interessando proprio in queste ore l'Italia. Parleremo anche di intelligenza artificiale, di qualche novità e anche di alcune vicende che in realtà sono sul territorio degli Stati Uniti, ma potrebbero avere delle ripercussioni anche qui da noi e nel resto del mondo a breve. Vi ricordo intanto i contatti, doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, commenti e consigli. Invece, per dialogare con me nel corso della trasmissione, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013. Ma andiamo a vedere che sta succedendo in queste ore a livello cyber sul territorio italiano. Allora, è stato un weekend di fuoco dal punto di vista del cybercrime, perché ci sono stati 2 attacchi abbastanza clamorosi. Del primo si sa un po' pochino in realtà. La vittima è l'Università Roma 3, Università degli Studi Roma 3, che ha buona parte dei sistemi down. Se si prova, ci si prova a collegare a uniroma3.it, che è il sito ufficiale dell'Ateneo, si trovano una serie di comunicazioni, una che annuncia l'attacco, altre che inviano degli aggiornamenti su quelli che sono i progressi dei tecnici nel ripristinare i servizi. Non dovrebbe trattarsi di un classico attacco ransomware, cioè quegli attacchi che i pirati informatici portano bloccando i sistemi e chiedendo poi un riscatto. Perché? Beh, perché non c'è stata alcuna rivendicazione dell'attacco, quindi siamo ancora ben lontani dal capire che cosa stia effettivamente succedendo all'Università degli Studi Roma 3. Molto più chiaro invece quello che è successo al comune di Pisa, perché in questo caso una rivendicazione c'è, e si tratta della rivendicazione di un gruppo ransomware relativamente nuovo, fra l'altro si chiama Nova, ed è un gruppo ransomware al quale sono stati attribuiti per il momento soltanto 3 attacchi, sono piuttosto pochi, soprattutto se consideriamo che gruppi più conosciuti ne hanno collezionati anche più di 700-800 nell'arco di un paio di anni. I pirati informatici potrebbero aver sottratto la bellezza di 2 terabyte di dati, quindi 2000 gigabyte di dati. Per il momento i sample che sono stati pubblicati, i sample in pratica sono dei file che vengono resi pubblici dai pirati informatici per dimostrare che hanno veramente tra le mani del materiale sottratto dai sistemi informatici della vittima. Si sono trovati documenti relativi ai dipendenti del comune, ma anche fatture delle cooperative che collaborano con la municipalità stessa, insomma un po' tutto quello che ci si può aspettare di trovare all'interno dei sistemi informativi di una pubblica amministrazione. Piccola nota di colore: quando questa mattina sono andato a dare un'occhiata al sito sul dark web dei pirati informatici, devo dire che il gruppo Nova perlomeno ha un certo senso dell'umorismo, perché nel momento in cui ci si collega al loro sito, per accedere bisogna sostanzialmente rispondere a una sorta di quiz in cui vengono chiesti i comandi Linux per eseguire determinate operazioni, e diciamo che la difficoltà delle domande aumenta progressivamente finché non si è arrivati addirittura a una domanda alla quale non avevo la minima idea di come rispondere, che era l'esecuzione di un'operazione XOR tra due stringhe esadecimali. Io non sono un programmatore, per fortuna ChatGPT mi ha dato una mano e sono riuscito a passare, però devo dire che vedere una cosa del genere anche con una grafica piuttosto accattivante su un sito del dark web controllato da dei cybercriminali è piuttosto curioso. E passiamo al tema intelligenza artificiale, perché è arrivata una comunicazione, un comunicato stampa da parte di Netflix, che ha annunciato un accordo con OpenAI. Il sistema di intelligenza artificiale generativa sviluppato dalla società di Sam Altman verrà integrato nell'interfaccia di Netflix. Che cosa cambierà in buona sostanza? Beh, oltre a una rivoluzione grafica proprio di tutto il sistema dell'applicazione per vedere serie TV e film in streaming, ma in realtà ormai ci sono anche i videogiochi su Netflix, ci sarà la possibilità di fare ricerche affidate all'intelligenza artificiale generativa, quindi con delle domande piuttosto complesse, magari per trovare un film di cui non ricordiamo il titolo, non ricordiamo il nome del protagonista, non ricordiamo il nome del regista. Beh, lo possiamo descrivere al chatbot e lui ce lo trova, oppure affidarsi per una scelta di un titolo che possa corrispondere ai nostri desiderata. Naturalmente machine learning e intelligenza artificiale erano già ampiamente utilizzati da Netflix per generare perlomeno i consigli di visione agli utenti sulla base delle trasmissioni che seguivano più frequentemente, però con questo dovrebbe esserci un salto di qualità. L'unica cosa che mi spaventa un po' è che all'intelligenza artificiale generativa dovrebbe essere affidato anche il compito di scrivere le sinossi e le descrizioni dei film. Ora, visto e considerato che al momento non so come le facciano, ma spesso e volentieri su Netflix ci sono degli spoiler clamorosi all'interno delle descrizioni delle puntate delle serie, speriamo che l'algoritmo venga addestrato in maniera adeguata per evitarle. Passiamo a un paio di notizie invece dall'altra parte, che rimangono bene o male dall'altra parte dell'Atlantico, e partiamo dal Messico. Perché? Perché la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato lo scorso venerdì che il governo di Città del Messico sta facendo causa a Google. Qual è il tema? Beh, è il famoso cambiamento all'interno di Google Maps che ha trasformato il Golfo del Messico nel Golfo di America per gli utenti statunitensi. Lo riporta la CBS, lo riprende anche The Verge. Secondo il governo messicano non si tratta di qualcosa che può essere modificato con il solito ordine esecutivo di Donald Trump, si tratterebbe di una denominazione che ricade dalle leggi internazionali e di conseguenza Google non potrebbe arrogarsi il diritto di fare un cambiamento del genere. Vedremo come finiranno le cose. Fra l'altro Google è reduce anche da una bella batosta, perché ha ricevuto una sanzione sostanzialmente nel corso di una causa avanti una corte in Texas di circa 1,4 miliardi di dollari per una serie di violazione della privacy, e quindi ora si trova ad affrontare anche il governo messicano. Allora, con una voce più roca del solito, dovuta probabilmente alle 3 ore e mezza di diretta di ieri in conclusione dell'abbonaggio, andiamo a toccare invece il tema spionaggio di Stato. Allora, mentre in Italia sembra che nessuno abbia intenzione di chiarire gli ultimi sviluppi legati alla vicenda che ha visto coinvolti due giornalisti a questo punto, che sarebbero stati spiati utilizzando i sistemi di Paragon Solutions, dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe avere un impatto decisamente forte per quanto riguarda proprio questo tipo di software e questo tipo di attività. Perché? Beh, era in corso una causa che vedeva opporsi Meta con WhatsApp in particolare nei confronti di NSO Group. NSO Group, ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Clic e anche in altre trasmissioni a Radio Popolare, è una società israeliana specializzata nello sviluppo di uno spyware piuttosto famoso, si chiama Pegasus, e il caso in specie riguardava un attacco nel 2019 che avrebbe portato a colpire circa 1400 utenti sfruttando una vulnerabilità di WhatsApp. Allora, intanto il primo elemento è che fra quelle 1400 persone c'erano anche giornalisti, quindi si vede che questo è un po' un vizietto, attivisti per i diritti umani, attività non, qualsiasi cosa. Praticamente hanno preso nella rete tutto quello che non dovrebbe essere preso, perché ricordiamo che questi spyware dovrebbero essere utilizzati dai governi esclusivamente per attività di spionaggio da parte dei servizi segreti governativi, ma quindi con dei bersagli legittimi, o dalla magistratura. L'elemento davvero rilevante però è che il giudice alla fine ha condannato NSO Group a pagare, risarcire Meta con 167.254.000 dollari per aver sfruttato una vulnerabilità di WhatsApp per distribuire il suo software Pegasus. Ed è qui che si apre il tema interessante. Perché? Perché questo tipo di società, quando offrono i loro servizi, non si limitano a vendere lo spyware in sé, quindi il software che viene installato sullo smartphone o sul computer della vittima e che poi permette di intercettare tutte le comunicazioni, ma forniscono anche una sorta di servizio che permette ai vari governi di installare questo software sfruttando delle vulnerabilità. Ecco, la decisione del giudice è stata esattamente che questo tipo di azione va a violare le norme statunitensi e soprattutto va a violare anche i termini di utilizzo di WhatsApp, cosa che potrebbe interessare qualsiasi altro tipo di software e di conseguenza questo potrebbe essere un primo mattoncino per arrivare, ci si augura, a una rimodulazione delle normative che regolano questo tipo di attività che evidentemente stanno andando sempre più fuori controllo. E ritorniamo al tema intelligenza artificiale, perché c'è un'altra delle notizie. In realtà ci sono, mettiamole insieme, un po' di notizie che vado a pescare dalla mia scaletta allungata, che riguardano il possibile impatto dei rapporti fra Elon Musk e l'amministrazione di Donald Trump sull'attività del governo degli Stati Uniti d'America. Allora, la prima notizia è che l'amministrazione Trump ha licenziato la responsabile dell'ufficio copyright degli Stati Uniti, e lo ha fatto però in un momento molto particolare che ha portato molti commentatori a sollevare dei dubbi sulle motivazioni che hanno portato a questo licenziamento. Perché? Beh, perché la responsabile dell'ufficio per il copyright, quindi per la tutela del diritto d'autore, aveva appena rilasciato, mettiamola così, una versione in prepubblicazione, quindi nulla ancora di definitivo, in cui però si schierava sul tema del copyright nell'addestramento dell'intelligenza artificiale, e la sua opinione sarebbe stata che non si tratterebbe del cosiddetto fair use. Il fair use è una formula che nel diritto anglosassone sta a significare che quell'utilizzo di materiale protetto da copyright non è in violazione del diritto d'autore, ed è qualcosa a cui tutte le società che lavorano con l'intelligenza artificiale si aggrappano sostanzialmente per sostenere di non violare il diritto d'autore nel momento in cui utilizzano delle opere, per esempio di uno scrittore, o le opere di un cantante, o opere cinematografiche, per addestrare i loro algoritmi. Ecco, il fatto che, e lo sappiamo benissimo, Elon Musk abbia una società XAI che si occupa di intelligenza artificiale e quindi ha dei forti interessi in questo ambito, ha fatto pensare a un possibile intervento del patron di Tesla, e quindi a un licenziamento, diciamo, telecomandato. Ben più nette, devo dire, sono le accuse che invece sono state mosse dal Washington Post per quanto riguarda un altro conflitto di interessi che c'è fra il semigovernativo Elon Musk, il governo statunitense, e questa volta in ballo torna Starlink, il sistema di comunicazione per internet tramite satellite che Elon Musk sta promuovendo dappertutto. Perché? Beh, qualcuno ha notato che negli ultimi tempi Elon Musk ha incassato una serie di nulla osta per operare su territori che coprono India, Somalia, Lesotho, la Repubblica Democratica del Congo, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, ecco, tutti paesi che in questi giorni stanno facendo incontri col governo statunitense per trattare la questione dazi. Addirittura il post avrebbe ottenuto dei messaggi interni in cui emerge che non c'è uno scambio diretto fra l'abbattimento dei dazi e il nulla osta, la concessione delle licenze, mettiamola così, a Starlink per operare sul territorio, però ci sarebbero delle pressioni, a questo punto piuttosto indebite, per favorire il via libera all'attività di Elon Musk. Vedremo se in futuro salterà fuori la pistola fumante. C'è da dire che da più parti sta diventando sempre più problematico il rapporto tra Musk e Trump. Vedremo se a un certo punto uno dei due, visto che sembrava che lo stesso Elon Musk volesse fare un passo indietro, aveva annunciato di volersi occupare un po' più di Tesla e un po' meno di altre questioni come il Doge, vedremo che cosa succederà e se cambierà qualcosa. Siamo praticamente in chiusura, io vi lascio con un'altra news, anche questa poco rassicurante devo dire, però per volgere lo sguardo non soltanto ai paesi dell'Occidente, segnalo un appello che arriva dalla Nigeria, appello sottoscritto da una serie di associazioni per i diritti umani e i diritti digitali, che denuncia come il governo nigeriano stia utilizzando sistematicamente una norma, il Cyber Crimes Act, che in teoria dovrebbe tutelare le persone da diciamo utilizzi non appropriati degli strumenti informatici. In realtà sembra che il governo nigeriano utilizzi un cavillo della legge che parla di cyberstalking, interpretandolo come un tipo di condotta diretta a una specifica persona che potrebbe causare una paura o timore in quella persona. Beh, questo sarebbe utilizzato per portare delle cause pretestuose nei confronti di giornalisti, giornalisti naturalmente che fanno inchieste su politici della maggioranza, e quindi intimidirli sistematicamente con la minaccia di sanzioni o addirittura la detenzione. Questo è quello che succede in Nigeria in questi giorni. Io vi lascio a Poveri ma Belli con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli. L'appuntamento con le notizie sul mondo di internet e delle nuove tecnologie è per domani, come al solito, dopo il GR delle 17.30. Una buona serata da Marco Schiaffino.